Eccoci qua, benvenuti, bentornati alla Biennale. Questo è lo spazio che si chiama Pillole di Tecnologia ed è lo spazio riservato ai dottorandi del Politecnico di Torino. Oggi con noi adesso c'è Andrea Bezze, dottorando in bioingegneria e scienze medico-chirurgiche. Ciao Andrea.
Ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
Grazie a te per essere qui. Innanzitutto vorremmo chiederti qual è il tuo progetto di ricerca.
Allora, il mio progetto di ricerca nasce da un'esigenza clinica abbastanza importante. Infatti, in medicina ci sono molti tumori che risultano attualmente incurabili e tra questi uno dei più difficili da trattare è il glioblastoma, tanto che questo tumore ha un tasso di sopravvivenza del 5% a 5 anni dalla diagnosi. E la complessità del trattamento di questo tumore deriva principalmente dalle sue caratteristiche particolari. Ci sono cellule tumorali diverse, un tessuto molto rigido e tutta una serie di componenti protettivi all'interno del cervello che ostacolano l'accumulo di questi farmaci. Quindi noi abbiamo deciso di cercare di sviluppare un nuovo modello in vitro, quindi un sistema che replichi le caratteristiche di questo tumore, tutta questa complessità, fuori dal corpo umano e che possa essere impiegato per sviluppare nuovi trattamenti. E ci stiamo impegnando anche per studiare questi nuovi trattamenti e in particolare utilizzare nanomedicine, quindi delle nanoparticelle, strutture molto piccole, più piccole di un millesimo di millimetro, che possono portare i farmaci iniettati nel nostro corpo fino all'interno di questo tessuto e ridurre tutti gli effetti collaterali che sono tradizionali della chemioterapia.
Ora, Andrea si occupa ogni giorno appunto di modelli in vitro e sta cercando di lavorare su questo ambito. Per chi ci stesse ascoltando, insomma, in questo momento, che si è appena collegato, spieghiamo cos'è un modello in vitro, insomma, in pratica e come ti aiuta nella pratica a trovare, a costruire un modello valido per appunto creare questi nanofarmaci.
Sì, allora, un modello in vitro, come detto, è una replica, quindi cerchiamo di copiare quello che c'è nel nostro corpo umano e il più possibile avvicinarci a questa complessità. È un insieme di diversi elementi, quindi come una ricetta a vari ingredienti. Il principale ovviamente sono le cellule, che tipicamente derivano dallo stesso paziente, il che ci dà un vantaggio per la medicina personalizzata, quindi trattamenti specifici, e però non sono l'unico elemento. Ovviamente, essendo noi ingegneri, abbiamo una parte importante di progettazione e quindi inseriamo anche degli elementi realizzati da noi, tra cui biomateriali, quindi sostanze prodotte artificialmente che vadano a replicare i componenti, le proteine, i carboidrati e tutti gli elementi che vanno a costituire i tessuti oltre alle cellule. E oltre a questo c'è un terzo elemento chiave, cioè quell'insieme di sollecitazioni che ci sono nel nostro corpo umano. Ovviamente un nostro organo è soggetto al flusso sanguigno, a stimoli meccanici quando ci muoviamo. E noi quindi realizziamo questi dispositivi, tipicamente bioreattori o chip microfluidici, che vanno proprio a dare questi stimoli e ci permettono anche di replicare, ad esempio, il modo in cui i farmaci dal sangue arrivano all'interno del tumore.
È molto interessante, io appunto non sono dell'ambito biomedica, però appunto vorrei sapere quindi un po' anche ingenuamente appunto, visto che non sono del campo, cosa fai durante le giornate di dottorato e se magari appunto insieme a te c'è anche un team che lavora insieme a te per questo progetto.
Sì, allora ovviamente questo ambito di ricerca è un ambito di ricerca molto sperimentale, forse uno dei più sperimentali che ci sono all'interno del Politecnico di Torino. Quindi gran parte delle nostre giornate è vissuta dentro i laboratori. E dico i laboratori al plurale perché ne abbiamo una varietà enorme. Essendo un ambito molto multidisciplinare, dobbiamo interfacciarci con laboratori cellulari, quindi dove avvengono proprio la costruzione dei modelli, laboratori chimici, dove sintetizziamo i nuovi farmaci, i sistemi di trasporto, laboratori di caratterizzazione, meccanica, elettrica. Ovviamente avendo tanti di questi laboratori e dovendoli incontrare varie volte all'interno della giornata, anche il team deve essere molto multidisciplinare. Quindi all'interno del mio gruppo di ricerca, che è il gruppo di materiali per le bionanotecnologie e laboratorio biomedico, non ci sono solo ingegneri biomedici, ci sono biologi, ci sono chimici, ci sono anche persone che vengono dall'ambito medico, perché ovviamente è indispensabile avere un confronto anche con coloro che saranno gli utilizzatori finali di tutto ciò che produciamo, perché è bello in teoria avere una qualcosa prodotto dal laboratorio, ma poi quello che abbiamo realizzato deve confrontarsi con la realtà pratica e deve essere applicabile nelle terapie oncologiche di tutti i giorni, di tutti gli ospedali ovviamente.
E, se non sbaglio, questa tua passione per l'ingegneria biomedica risale a tanto tempo fa,
sì,
giusto?
Sì, certo, è un amore antico, diciamo. Io dal liceo, dal primo momento in cui ho incrociato dentro una materia scolastica l'ambito delle bionanotecnologie, ho capito che quella era la mia strada. sono arrivato qua in Università al Politecnico di Torino con l'idea di fare ingegneria biomedica e anche qui a metà del percorso ho capito che se volevo fare innovazione, volevo fare qualcosa di nuovo che potesse cambiare quello che c'era nel mondo, dovevo farlo in un'università che è dove si sta sviluppando il futuro delle terapie, come ci ha insegnato anche il Covid. Gran parte della ricerca è nata all'università e poi dopo è arrivata alle aziende. E quindi ho capito che la mia strada era fare un dottorato e proseguire in quest'ambito.
Io sono molto interessato, essendo anch'io studente di ingegneria biomedica, quando parli di medicina personalizzata, di medicina di precisione, quindi il tuo lavoro entra in questo contesto, come nel dettaglio il progetto di dottorato sta pensando di curare le patologie appunto oncologiche in maniera personalizzata?
Certo, allora, noi attualmente ovviamente siamo una parte preclinica, quindi quello che stiamo cercando di sviluppare è un modello che si è generalizzato, ma l'idea è di spostarsi, e appunto come dicevo, l'utilizzo di cellule del singolo paziente. Una cosa che succede spesso nell'oncologia e che ostacola l'efficacia dei trattamenti è la differenza tra i tumori dei diversi pazienti. Quindi anche uno stesso tumore, anche uno stesso glioblastoma può avere caratteristiche completamente diverse. E quindi è importante che il trattamento sia mirato sul paziente, quindi il modello deve essere anche mirato sul paziente per vedere se funziona e in particolare nel nostro ambito di ricerca delle nanomedicine, il sistema di trasporto che noi stiamo pensando si baserà su elementi derivati dalle cellule del paziente stesso, quindi proprio un target specifico e mirato e che vada a risolvere questi problemi di differenza che fanno sì che un farmaco magari su una persona funzioni e sull'altra no o con effetti diversi.
No, io immagino la tua giornata tipo, cioè ti svegli la mattina, cerchi di portare a casa quell'obiettivo lì. Ci sono degli obiettivi che ti poni ogni giorno? Immagino sia un processo lentissimo, poi il dottorato dura 3 anni, quindi si procede a piccoli obiettivi raggiunti. Come la vivi questa sfida giornaliera?
Sì, assolutamente. Bisogna ovviamente capire come ogni passo va a costituire questo grande risultato e grande traguardo che anche in 3 anni di dottorato è molto difficile da raggiungere, ovviamente, anche in un periodo così lungo. E ovviamente bisogna darsi degli step ben precisi, quindi ogni singolo elemento di progettazione del tuo esperimento e del tuo target finale deve essere definito giorno per giorno, anche perché lavorando con le cellule, quindi con esseri viventi, c'è una variabilità enorme, molto di più che su un software o su un dispositivo meccanico. Quindi, oltre ad avere un'idea chiara di come portare a termine l'obiettivo della giornata, bisogna anche sapere come risolvere superare facilmente gli insuccessi che hai ogni giornata, perché questa variabilità ovviamente porta ad avere dei belli colpi e contraccolpi che ti portano indietro nella ricerca ogni singolo giorno. L'importante è appunto non dimenticarsi qual è l'obiettivo finale, pensare che ogni cosa, anche ogni fallimento, comunque ti sta insegnando a come poter arrivare a quel traguardo.
Io volevo chiederti, visto che hai parlato un po' anche dell'ambito della interdisciplinarietà che è propria dell'ingegneria, in particolare dell'ingegneria biomedica, devo dire, come ti interfacci con altre realtà? Esiste questo rapporto con altre realtà all'interno del tuo percorso?
Sì, certo. Oltre ad avere un gruppo multidisciplinare, siamo un gruppo inserito in una rete di contatti molto ampia. La stessa scuola di dottorato in bioingegneria è una scuola di dottorato costituita a metà tra il Politecnico di Torino e l'Università di Torino. Quindi già l'idea originale è avere un confronto tra l'ambito medico, farmaceutico dell'Università di Torino e l'ambito di ingegneria del Politecnico di Torino. La cosa più difficile ovviamente è riuscire a trovare un linguaggio comune, perché noi abbiamo un linguaggio da ingegneri che è molto orientato per un certo tipo di pratica, una certa mentalità più tecnica, e dall'altra parte si ha invece una mentalità più medica, umanistica o scientifica tradizionale. Quindi è molto difficile riuscire ad avere un terreno comune. E una delle cose più importanti che si impara proprio durante il dottorato è come trasferire le proprie conoscenze dal proprio piccolo orticello verso gli altri ambiti. Quindi sicuramente è un'occasione importante anche di crescita per sviluppare questo dialogo.
Questa è una curiosità che porto, ma credo sia una curiosità un po' di tutti, anche dei profani che si avvicinano all'ambito della biomedica. In generale, vista anche la storicità, insomma, della biomedica, l'ingegneria biomedica negli ultimi anni, quanto ci mette un progetto come il tuo, Andrea, a passare da un dottorato, quindi un progetto appunto sperimentale, a vederlo in clinica poi? Tendenzialmente,
allora,
ovviamente.
Allora, fino a prima del Covid, che è stato uno spartiacque, sicuramente si parlava di decine di anni per passare dalla ricerca universitaria all'applicazione pratica nell'ambito clinico. Il Covid ha insegnato che è possibile fare una ricerca universitaria che abbia una traslazione molto più rapida verso l'ambito clinico. Ovviamente questo richiede, oltre a dei risultati promettenti, anche un gran numero di investimenti, perché se la ricerca universitaria ha comunque un certo numero, un certo costo, l'applicazione su un paziente, avendo anche dei requisiti di sicurezza completamente diversi, ha dei costi diversi. Attualmente si può parlare però di tempi che siano tra i 5 e i 10 anni per le tecnologie che in università vengono già sviluppate fino a, diciamo, il punto di transizione. Quindi sicuramente c'è stato un accorciamento di questi tempi.
Forse è stato veramente un acceleratore.
Assolutamente sì, ha cambiato tutto, non solo nelle nostre vite di tutti i giorni, ma anche nella ricerca sicuramente ha fatto la svolta.
Beh, se posso chiederti invece, per quanto riguarda proprio il tuo progetto, a che punto è, se riesci a darci un punto di vista dello stadio del tuo dottorato, ma appunto a grandi linee?
Sei ottimista? In base.
Esatto.
Allora, in questo lavoro bisogna essere ottimisti per natura, esatto. Cioè, il dottorato si costruisce sull'ottimismo e sulla speranza, questo non c'è dubbio.
Diciamolo, come slogan. Per pillole di tecnologia.
E a un punto appunto ancora embrionale, perché è stato iniziato questo progetto di ricerca, soprattutto per la parte di modello, con il mio progetto di tesi magistrale, e da qui si è sviluppato in avanti. Quindi siamo ancora agli inizi, i risultati che abbiamo sono molto promettenti. Abbiamo già avuto modo di interfacciarci con realtà esterne che hanno dimostrato un interesse a investire ulteriormente in questo progetto una volta sviluppato. Chiaramente penso che al termine del mio dottorato sarà tutto pronto per arrivare all'ambito clinico. No, ovviamente. Penso che saranno state gettate delle basi per poter fare dei progressi ulteriori e sono sicuro che quello che stiamo facendo avrà un qualche impatto nel futuro, questo sì.
Io so che tu sei anche interessato molto alla parte di divulgazione scientifica del tuo lavoro e volevo chiederti se hai avuto già delle esperienze in merito e quale pensi sia la strategia più adatta per divulgare concetti così complessi a un pubblico, diciamo, più ampio.
Certo, allora. Ovviamente la divulgazione scientifica in università è un elemento chiave. Si parte facendo lezioni insieme ai professori in aula e partecipando ad eventi come la Biennale della Tecnologia, ovviamente con una grandissima occasione, e però arrivando anche a conferenze specializzate, eccetera. Questo porta ad avere una necessità di divulgazione su due piani. Una scientifica, con persone che parlano la tua stessa lingua o lingue simili, e quindi ovviamente lì è necessario avere una capacità di dialogo molto tecnica, molto precisa, essere molto convincenti delle proprie idee, perché devi distinguerti da un sacco di altre persone con idee fighissime, molto simili alle tue. Invece, nell'ambito della divulgazione generale, per un ambito così specifico come l'ingegneria biomedica, anche un po' strano, un po' visto da fuori, che fa sempre venire il dubbio e il sospetto, anche questo ce l'ha insegnato il Covid, che
sì,
se non
sì,
si
sì.
parla bene e non si spiega bene quello che si sta facendo, si rischia di generare un sacco di disinformazione e confusione. Quindi è molto importante, per spiegare queste cose, cercare di far passare dall'inizio della propria ricerca, quindi dalla partenza fino alla fine, con chiarezza massima, quindi a mai stare chiusi nei propri laboratori, mai nascondere quello che si sta facendo, e cercare di semplificare, ma non banalizzare, non ridurre una cosa come fosse una cosa da nulla da tutti i giorni, perché ovviamente è un progetto difficile, bisogna anche far capire che c'è una difficoltà e non è tutto semplice, non è tutto rose e fiori, non abbiamo la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi.
Grazie allora Andrea per essere stato davvero in nostra compagnia qui in Pillole di Tecnologia, è stato davvero curioso, interessante.
Grazie a voi, è stato veramente un piacere.
Prima di chiudere, hai qualche consiglio da dare a futuri dottorandi o speranziosi che vogliono effettivamente intraprendere questo percorso?
Allora, la prima cosa è crederci tantissimo. È un percorso che è difficile, ma che può dare grandissime soddisfazioni. Quindi, se sei convinti di voler fare ricerca, voler fare una ricerca di frontiera e quindi innovazione allo stato puro, sicuramente è la strada che fa per voi. Avrete degli ostacoli, non dovete mai demoralizzarvi, mai lasciarvi abbattere, perché sicuramente anche dagli errori si può sempre imparare qualcosa di nuovo.
Quindi in definitiva consiglieresti il dottorato?
Assolutamente sì. Anche nei momenti più bassi comunque sono rimasto convinto, anche in occasioni come questa che danno la possibilità di divulgare il proprio lavoro, che è la strada giusta.
Beh, quando vedi poi la gente incuriosita da quello
assolutamente,
che fai,
ti dà una soddisfazione,
una carica.
Tutto quello che è andato male nella giornata di laboratorio sparisce quando si hanno esperienze
tutte le promesse
così.
Esplose,
esatto,
assumono significato. Va bene, ti ringraziamo e niente, buona biennale a tutti quanti.
Grazie Andrea e
grazie
ci sentiamo
ancora.
Tra poco.